Lode e ringraziamento sia al Signore. L'abbiamo detto abbastanza spesso. Dovunque il Signore era, avveniva qualcosa. Che si trattava di una città, di un paese, di una casa, di un individuo, ovunque il Signore andava, avveniva sempre qualcosa. Le persone non hanno solo sentito parlare di questo, ma l'hanno visto, l'hanno vissuto e ne potevano dare testimonianza. Crediamo che il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E crediamo che Egli possa confermare la Sua parola, non la nostra parola, ma la Sua parola. Abbiamo letto qui che è stato disprezzato, il suo sembiante non sembrava più quello di un essere umano. Abbiamo sentito come dalla bocca del fratello Branham che doveva essere crocifisso di nuovo, e questo da coloro che confessavano con la bocca di essere il suo popolo. Chi lo ha dato alla crocifissione? Erano coloro che erano il suo popolo. L'esecuzione l'hanno lasciato ad altri, ma loro sono stati responsabili di questo. E anche adesso è avvenuto nel nostro tempo. Anche se non rientra in questo contesto, devo pensare, non posso farne a meno, alla telefonata che ho ricevuto oggi pomeriggio. E un fratello mi ha detto che è stato girato un film su Gesù e il governo tedesco ha dato 300.000 marchi per questo film. E il fratello ha detto che ci sono passaggi in questo film che sono una diretta blasfemia. Si spendono soldi in un paese che dovrebbe essere cristiano, e il nostro Signore e Maestro non viene solo umanizzato, ma anche ridicolizzato, e tutto questo viene ancora pagato. Se lo farebbero persone che non credono in Dio, che voltano le spalle al Signore e lo finanzierebbero da solo, sarebbe comunque da condannare, ma se viene finanziato, e allora è ancora più condannabile. Ma è il tempo in cui viviamo, viene chiamato cultura. Ci sono soldi a disposizione per la cultura, ma questo non ha nulla a che fare con questo. Non c'è mai stata tanta blasfemia come in questi giorni. La gente ha perso il timore di Dio. E la predica che adesso verrà stampata riguarda rispetto. Chi ha ancora rispetto per chi oggi? Oggi tutti si mettono al di sopra degli altri. Hanno i bambini ancora rispetto per i loro genitori? Dove è finito tutto quello che era stato per migliaia di anni, che era penetrato nella carne e nel sangue? Tutti sapevano cos'era giusto, oggi non più. Ma d'altra parte dobbiamo dire, affinché si compia la scrittura, tutte queste cose avvengono. La gente diventa arrogante, vanagloriosa, senza Dio, più dedicati ai piaceri che al Signore, faranno tutte queste cose che stanno accadendo sotto i nostri occhi. In mezzo a tutto questo Dio ha un popolo che questo gli fa male, che condivide il dolore, che sente questo dolore. E come abbiamo letto, non aveva nessuna forma e nessuna bellezza da farcelo desiderare. E il cantautore canta: o testa con sangue e ferita, piena di scherno e di disprezzo. Lui il re del re, signore dei signori. Davanti alla sua parola tutto si ferma. Quando parla, nessuno ha più nulla da dire. Lui prese forma di servo, spogliò se stesso, ha messo da parte tutto ciò che era reale, tutto che era maestoso, tutto ciò che era divino, e si è fatto uomo per l'umanità, per il loro bene. Chi siamo noi se noi verremo giustiziati come lui? Diremmo: lo abbiamo meritato. Ma lui è andato per la via, questa via, per il nostro bene, per il tuo e per il mio bene. Se siamo disprezzati, non è così male. Ma lui fu disprezzato, evitato dalla gente, e poi un uomo di dolori. Tutto venne insieme. Per noi, e secondo la nostra incomprensione, era incomprensibile. Tutto è venuto su di lui, evitato, pieno di dolore, pieno di scherno, ridicolizzato come nessun altro prima di lui. E poi è stato detto: profetizza chi ti ha colpito. Tu sei un profeta, hai potuto annunciare delle cose, hai il dono della rivelazione. Dici chi ti ha colpito. Tutto per il nostro bene. E poi è scritto qui: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Questo è lo stato naturale di ogni essere umano. Ma qui si parla di pecore. Una pecora può andare per la sua strada, ma una pecora è destinata ad ascoltare la voce del buon pastore. E tutti quelli che sono pecore di Dio prima o poi ascolteranno la sua voce, lo seguiranno, serviranno il Signore, cammineranno nelle sue vie e saranno nutriti in pascoli verdi. Quando abbiamo cantato il cantico ed è stato letto il primo versetto di Isaia 53, ho dovuto pensare alla parola di Giacomo: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato, a chi è stato rivelato il braccio del Signore. C'è una parola in Giacomo che vorrei leggere prima di leggere da Timoteo. Giacomo capitolo 2, qui è scritto dal versetto 17: così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? E poi continua con l'elenco con Abramo che credette e agì in base alla sua fede. Non ha fatto quello che voleva. Questa non è fede. Chi fa quello che vuole può far bruciare il suo corpo, può dare tutti i suoi beni ai poveri, può fare quello che vuole, non serve a nulla. Fede significa fare ciò che Dio ci ha comandato di fare. Abramo non disse farò questo e quello, ma fece ciò che Dio gli aveva detto di fare. E avendo fatto questo, ha dimostrato la fede e l'obbedienza nell'adempimento di ciò che Dio aveva detto. Poi Dio l'ha confermato. E così è per me e per te. L'obbedienza è l'adempimento di ciò che Dio ci ha comandato nella sua parola, l'obbedienza nella fede. Tutto il resto è propria opera e non ha alcun valore davanti a Dio. Ma ora ci sono molte cose che Dio ci ha comandato di fare come credenti. Ed è per questo che il nostro Signore dice: questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Perché? Perché nella fede faranno ciò che il Signore ha comandato loro di fare. E così Dio, che è legato alla sua parola, darà la conferma per grazia perché facciamo ciò che Lui ci ha detto di fare. Quando Abramo stava per mettere in pratica ciò che il Signore gli aveva comandato, e in questo caso si trattava del sacrificio di Isacco. Anche se il Signore aveva promesso in Isacco ti sarà data una discendenza benedetta, ma Abramo fu obbediente e attraverso questa obbedienza ha dimostrato la sua fede. La fede senza obbedienza non è fede. La fede senza le opere che Dio richiede da noi non è affatto fede, è una supposizione, ma non è una fede. La vera fede di cui le scritture parlano e testimoniano in centinaia di casi nell'Antico e nel Nuovo Testamento è legata alla parola di Dio e viene messa in pratica nell'obbedienza. Quante volte abbiamo preso esempi dalle sacre scritture, ne abbiamo parlato e abbiamo dimostrato che la fede senza le opere è morta. Lo metto in risalto ancora una volta, non le nostre opere. Non importa quante opere abbiamo da mostrare. La fede biblica è legata alle promesse bibliche che sono state date nella parola di Dio. E l'adempimento di ciò, di queste promesse e la benedizione di Dio di quello che noi crediamo verrà coronato dalla benedizione di Dio. E così il credente ha un valore davanti a Dio e si dimostra la sua fede. Lo vediamo con Abramo, sembrava che stesse prendendo ciò che gli era stato dato attraverso la promessa che già lo stava perdendo, cioè suo figlio Isacco che stava per perderlo. Sembrava che dovesse uccidere ciò che Dio aveva messo in pratica e dato sulla base della promessa. Ora dovrebbe consegnare questa realtà della promessa alla morte. Era una richiesta pesante. Abramo avrebbe potuto dire una serie di scuse e dire: Signore, volevi benedire mio figlio Isacco che mi avevi promesso. Che cosa devo fare adesso? Non ha affatto contestato Dio, ha lasciato tutto a Dio. È scritto così bello, si partì verso quel luogo, questo è detto, e perché si mise in cammino, perché aveva fiducia in Dio, era obbediente e era preparato a compiere ciò che Dio gli chiedeva. Qui è scritto nel versetto 22, tu vedi che la fede agiva insieme alle opere e che per le opere la fede fu resa completa. Questo è quello che dice la Bibbia in una sola frase della fede e delle opere. Si può parlare per 100 giorni o più, ma questo è l'insieme di ciò che conta. La fede ha il suo compimento attraverso l'obbedienza che Abramo ha dimostrato andando a quello che Dio gli aveva detto, la richiesta divina, quello che doveva fare, non discusse con Dio, non avanzò argomenti, non perse tempo, ma si mise in cammino perché Dio l'aveva comandato così, che io lo capisca o meno. E questa era la legittimazione divina. La fede di Abramo venne a compimento quando egli stesso mise in pratica ciò che Dio gli aveva chiesto, e questo portò la risposta divina. Lui alzò la sua mano per sacrificare il suo figlio e la sua mano rimase ferma. La sua mano rimase alzata, ferma, e la voce disse: Abramo, Abramo, e così era lì, così era, stava lì, e la voce venne: Abramo, Dio corona la nostra obbedienza di fede. La nostra fede si realizza nel momento in cui siamo obbedienti a Dio, ed è lì che viene la risposta divina. Così è stato con Abramo e così avverrà con la discendenza di Abramo nei credenti. E se oggi per noi prendiamo questo dalla mano di Dio e diciamo semplicemente: Signore, mostraci ora questa via di fede, non la mia via di fede, non il mio o il tuo, ma il cammino di fede che porta alla meta, che porta alla risposta divina, il cammino di fede che possiamo percorrere in obbedienza e poi ricevere la risposta. Nel versetto 23 è scritto: così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. È così che si è adempiuta questa scrittura. Abramo credette a Dio. Non è rimasto a casa e ha detto: credo che Dio mi abbia parlato di sacrificare il mio figliolo. E se lo faccio, credo che Dio farà qualcosa. Non ha parlato di fede, ha creduto, si è messo in viaggio e Dio lo ha ricompensato per questo. Il Signore gli diede la risposta. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. E poi nel versetto 24: voi vedete dunque quell'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. Teniamo questo in mente, sembra un po' nuovo, ma è così, il credente fa quello che Dio comanda, mette in pratica ciò che gli è stato detto di fare e su questo riposa la benedizione di Dio. Un'altra fede che non è legata all'adempimento obbediente della parola di Dio è una fede propria. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, la fede biblica è legata alla Bibbia. In Prima Timoteo, nel capitolo 1, leggiamo il versetto 5. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Rimaniamo qui un momento. Di nuovo la fede, l'amore che è il fine ultimo di tutto l'annunzio della salvezza. Una fede non finta, una fede obbediente, una fede pronta a fare ciò che il Signore ha detto di fare. Una fede che confida in Dio. Abramo aveva una fede che anche era allo stesso tempo fiducia in Dio, perché pensava nel suo cuore: se io sacrifico mio figlio, allora Dio è in grado di risuscitarlo dai morti. La vera fede operata dalla parola, mossa dalla parola e dallo Spirito di Dio, è fiducia senza riserve in Dio, perché Dio è dietro a questo e si è assunto la responsabilità. Chi era responsabile di ciò che accadesse a Isacco dopo che Abramo fece ciò che Dio gli aveva detto di fare? Abramo sicuramente no. Dio si è assunto la responsabilità e lo vediamo molto chiaramente. Sembrava davvero che il Signore avesse aspettato l'ultimo secondo, e questo accade anche a noi, ma Lui vuole metterci alla prova su questo cammino di fede. E come abbiamo letto, vi dico, grazie a questa obbedienza la fede di Abramo venne a compimento. Attraverso l'obbedienza anche la nostra fede giungerà a compimento. Qui ci viene detto lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Quando il profeta Isaia dice chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore, allora si tratta sempre della fede. Già nel quarto versetto Paolo ha indicato a Timoteo che non deve perdere tempo in domande inutili, indagini e dispute. E poi riassume e dice: invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede, dobbiamo agire come amministratori di Dio, come persone che sono indegne, ma a cui è stato dato il compito di parlare di questa ricchezza inesauribile di Dio. E se ne parleremo soltanto e questa ricchezza non fosse effettivamente disponibile, saremmo dei truffatori. Se le cose di cui parla la parola di Dio non sono realmente a nostra disposizione, allora siamo ingannatori del popolo. Dobbiamo renderci conto che tutto è una realtà divina che ci ha promesso nella sua parola. Non parliamo di cose che non sono, ma di ciò che Dio non solo ci ha promesso nella sua parola, ma ci ha dato in Cristo. E per questo Paolo poteva scrivere agli Efesini capitolo 1: siete benedetti con ogni benedizione da Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non è una cosa che deve ancora avvenire, è già venuta. Lui era ferito, è stato colpito, ci ha riscattati, la nostra condanna è stata posta su di Lui perché avessimo pace. Qui è scritto della fede, alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. A cosa serve una cosa che io presento se io stesso non ho la comprensione necessaria per essa, se Dio non ha aperto la mia comprensione per le Scritture? E sapete che la lettera circolare di adesso naturalmente pulirà le ultime scorie. Può essere così. Ma la gente attraverso centinaia di anni non hanno capito a cosa serve l'Antico Testamento, perché è lì. Non si sono resi conto che il Nuovo e il Vecchio Testamento appartengono insieme. Hanno fatto i loro commenti e non hanno compreso la parola profetica. Quanti hanno chiuso la Bibbia perché non riuscivano a capire la parola profetica? Viviamo in un'epoca profetica e il Signore ha aperto la nostra comprensione per le Scritture. E se qualcuno oggi prende le parole del Nuovo Testamento che riguardano esclusivamente il termine legge, la legge, e non riuscisse a classificarli spiritualmente e divinamente, una tale persona sarebbe confusa e non saprebbe cosa fare, a meno che Dio non ci dia la comprensione per le scritture. Luca 16, 16 è scritto: la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, da quel tempo è annunziata la buona notizia del regno di Dio. E qualcuno potrebbe dire, beh, allora è finita, è passato. E poi dice il Signore in Matteo 5, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice passerà dalla legge. E poi dice ancora, io sono venuto non per abolire la legge, ma per portare a compimento. Si potrebbero prendere centinaia di passi biblici, davvero centinaia, e confrontarli l'uno con l'altro. Questo non aiuta nessuno, a meno che non abbiamo ricevuto da Dio la comprensione di come applicare la parola di Dio come Dio ha pianificato, non per la nostra distruzione, ma per la salvezza delle nostre anime. È questo che è importante, la parola di Dio, di applicarla così nel modo in cui Dio vuole che sia applicata. Qui è detto che fanno affermazioni, danno istruzioni su cose di cui loro stessi non hanno comprensione. A cosa serve allora? Allora ecco, noi come i due discepoli sulla via di Emmaus parlavano e non c'era risposta, finché non iniziò a parlare colui che ha una risposta per ogni domanda. E non solo una risposta, voglio dire, e chi è che non ha risposte? Chiunque può dare risposte, ma nelle cose divine si tratta della risposta divina, della risposta giusta, della risposta scritturale. Voi non volete la mia risposta, io non voglio nemmeno la vostra, ma tutti vogliamo avere insieme la risposta di Dio a tutte le domande. E io penso che l'abbiamo ricevuto, ma in alcuni aspetti non ci è piaciuto, non ci soddisfaceva, e abbiamo abbandonato la risposta divina per cercare la nostra propria risposta. E Dio lascia fare queste persone, lascia andare. Coloro che abbandonano la sua risposta, possono cercare e poi pensano ora ho la risposta e vanno avanti, e dopo un po' sembra che non abbiano più la risposta. Allora cercano di nuovo e tutta la loro vita è un cercare. Hanno una risposta e poi non ce l'hanno, e poi di nuovo e poi non ce l'hanno di nuovo. Ma chi ha ricevuto la risposta divina non cercherà più. Viene nel riposo in Dio, sa in chi crede. Gli viene data la comprensione delle scritture per grazia. E poi non diamo più istruzioni su cose che non abbiamo noi stessi capito, e devo essere proprio sincero, la pazienza che Dio ha con noi è qualcosa che quasi è incomprensibile. Negli ultimi giorni ho detto, Signore, ho avuto bisogno di 30 anni, o tu ne hai avuto bisogno con me, perché io potessi capire alcune cose. Molto spesso pensiamo di capire tutto, ma quando ci viene posta una domanda che al momento non riusciamo a spiegare da soli e non abbiamo una risposta, le cose si vedono molto diverse, cari. Lo Spirito di Dio conduce in tutta la verità. E io vi dico questa sera, non è la divinità ad essere una spina negli occhi per Satana. L'abbiamo letto, tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Cosa hai più rispetto a loro? Non ti illudere. La cosa è giusta, ma non basta. Non è questo. Questo non è il problema. Il problema è quello che è scritto per primo. Questo è il problema. E dobbiamo affrontarlo. E il diavolo... E se il diavolo potesse, ci ucciderebbe tutti. Ma Dio ha fatto in modo che alla fine ciò che è accaduto all'inizio, venga messo in una luce chiara. Solo così ogni uomo e ogni donna troveranno il loro posto. Solo così Cristo prenderà il suo posto nella Chiesa e Dio sarà tutto in tutti, non altrimenti. Altrimenti il diavolo si nasconde e pensa, potete parlare tutti a lungo, tanto ho coperto tutto con il mantello babilonese e voi... siete tutti lì sotto. Sono grato a Dio e negli ultimi giorni ho sperimentato nuovamente quanto dipendiamo dalla guida dello Spirito Santo. E non c'è una verità biblica che uno si può tirare fuori dalle maniche. È lo Spirito Santo che conduce in tutta la verità. E non viene tutto in una volta, ma uno cosa dopo l'altro. E sono convinto che l'insegnamento viene alla fine. Sta per finire. Quando tutti noi avremo capito le cose davanti a Dio, allora Dio si rivelerà. Quando non ci sarà più un tira e molla, non più io la penso così e tu cosa ne pensi, ma così è davanti a Dio e non c'è altro modo. Abbiamo sentito parlare di Dio per continuare a parlare noi stessi, o lo abbiamo sentito per orientarci e fare di conseguenza, e le cose stanno così. L'ultima lettera circolare, come ho detto, si occuperà del resto. E se le sedie rimangono tutte vuote, allora va bene così. Ma credo che Dio ci condurrà a un cambiamento. E se ne sono convinto nel cuore che Dio ci riporterà indietro. La pioggia, come il fratello Branham l'ha detto, la pioggia di insegnamento... Mori, questa pioggia viene alla fine, tutto ciò che doveva essere rivelato è stato rivelato, e in questa fede, in questa fiducia, in questa sicurezza che Dio ci ha dato in questi tempi, che ci conduce nel nostro posto, che il nostro giudizio è fatto dalla prospettiva divina, che non tutti pensano di poter giudicare, qui e lì, e noi tutti dobbiamo sottometterci al suo giudizio. Dio soltanto è legislatore e giudice, e poi le cose sembrano diverse, diventano completamente diverse. Paolo scrive: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al servizio me. Con questo è legato una gratitudine. Quando una persona che non è buona a nulla, a meno che Dio non la rende capace e lo sostiene, e se Dio non ci avesse preservato, io e tu non saremmo qui stasera. Io non sarei qui stasera se Dio non mi avesse preservato. E credo che ci sia uno scopo diretto legato alla Chiesa e al suo compimento, anche se a volte va appena oltre il limite della tomba, ma Dio ha fissato un tempo e anche ciò che deve accadere in esso è il modo in cui deve accadere e percorre con noi le vie che non comprendiamo, ma quando arriveranno alla fine, allora guardiamo indietro e diremo: mio Dio, era tutto necessario per portare le cose che sono venute fuori nella luce divina. E quando leggete le Sacre Scritture, Dio non ha forse compiuto a volte molte cose sulle spalle dei Suoi servitori e hanno dovuto con le loro vite, con i loro corpi resistere, svolgere un servizio che è molto onorato, una cosa bellissima. Ma l'altro lato, cioè sopportare il disprezzo e tutto e la vergogna e tutto ciò che ne consegue, non è una cosa facile da fare. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al servizio me. C'è stata una chiamata, non da parte di Gamaliele, non da parte di Caifa, ma è Dio ha posto nella Chiesa, e ovunque il Signore abbia chiamato, ovunque abbia parlato, ovunque abbia incaricato, gli uomini di Dio sono stati messi lì e gli è stato dato un compito da eseguire. E qui ringrazia e dice che mi ha reso forte per avermi stimato degno della sua fiducia. Che Dio renda me e tutti noi che abbiamo a che fare con le sue parole, che ci renda fedeli, per che possiamo dire come veri amministratori di Dio ciò che deve essere detto. Ci sono molte persone che parlano delle Scritture e dicono: la verità vi renderà libere, poi hanno la loro verità che dovrebbe renderli liberi. La propria verità davanti a Dio non conta, solo la verità divina rende libero. Ogni uomo è un bugiardo, solo Dio è, rimane ed è fedele, è veritiero, e la sua parola è valida per l'eternità. E se qualcuno viene di nuovo con me con l'osservazione: ma Dio l'aveva già detto allora, nessuno deve venire a me in questo modo, perché sono convinto che ogni parola di Dio sia la verità assoluta. Che l'abbia detto allora, oggi, non sapeva forse cosa stava dicendo, deve riprenderlo per il tuo volere o per il bene di qualcun altro essere umano. Cari, molte persone hanno peccato contro la santità e la giustizia di Dio, sono andati alla sua parola come vanno alle vostre e alle mie parole. Questo è giusto davanti a Dio, non deve essere più così. È scritto nella Bibbia: le parole del Signore sono argento raffinato e in un crogiolo di terra purificato 7 volte. Nessuno deve dire nulla, era o non era. Dio sapeva o non sapeva quello che stava dicendo. Qui leggiamo: ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questo voglio sottolinearlo. Abbiamo già parlato della fede e dell'amore. Lo scopo di questo incarico è l'amore. Ora stiamo parlando di fede e di amore, ma non di un amore che in qualche modo galleggia nel vuoto, bensì della fede e dell'amore che sono radicati in Gesù Cristo. Ecco di cosa si tratta. Non si tratta di una fede, ce l'ha ognuno al modo suo, ma della fede, dell'amore che è radicato in Cristo Gesù. E se per esempio la radice di una pianta è qui, allora ha origine qui. E così, se questa pianta qui, questa è una pianta, le radici sono qui dentro. Quando le tue e le mie radici saranno state piantate in Cristo, quando siamo piantati in Lui, se siamo piantati in Lui, vi dico, allora veniamo fuori, cresciamo, e questa cosa senza vita possiamo dimenticarcene. Allora abbiamo una fede viva perché Cristo è vivo e una speranza viva perché Lui è risorto dai morti. E allora qualcosa inizia a muoversi nel regno di Dio. Questa parola è venuta nel mio cuore, mi ha toccato il cuore, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Non voglio solo una fede e non solo un amore, voglio la fede e l'amore che sono radicati in Gesù Cristo. E voglio vantarmi della sua misericordia che mi è stata per grazia concessa. E direttamente è scritto dopo, certa è questa affermazione degna, assolutamente. Certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Qui è un esempio, un modello ci è stato dato in Paolo, con Paolo. Dio ha posto davanti a te, a me, a tutti noi, lo ha messo come esempio davanti ai nostri occhi. E cosa è avvenuto? Il Signore lo ha incontrato, è venuto nella sua via e l'ho condotto nel sentiero della vita, ed egli si vanta della misericordia di Dio che gli è stata data, della grazia. E qui è scritto, dei quali io sono il primo. Oggi vi chiedo, Pietro non era forse credente prima di lui? Giacomo e Giovanni non erano credenti prima di lui? Non erano i dodici, non erano i 70, non furono forse i 5.000 fratelli che erano uniti dopo la risurrezione del Signore quando Lui venne nel loro mezzo. E qui Paolo, giudicando umanamente, prende il diritto e di dire affinché Gesù dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza, io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Che tipo di persone sarebbero queste? Persone a cui è stata data misericordia, persone come abbiamo letto nel profeta Isaia che andavano per le proprie vie finché il Signore li incontrò e allora hanno sperimentato la sua misericordia e hanno potuto assaporare la sua grazia. E per ultimo il versetto 17, al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Chi lo può afferrare? Sicuramente solo una persona che ha sperimentato Dio. Che quello è che accetta quello che dice Paolo e dice: Signore, chi ero, chi sono? Tu ci hai considerati fedeli anche se eravamo infedeli e ci hai presi come tua proprietà. Ci hai fatto misericordia e grazia e ti sei rivelato a noi. Mi è venuto il pensiero, ora se il Signore ha iniziato con Paolo per mostrare per la portata di ciò che Dio ha preparato per noi in Cristo e ciò che Dio è in grado di fare attraverso le persone che gli appartengono, allora crediamo che lo abbia fatto allo stesso modo attraverso il fratello Branham. Dio ci ha dato tutte le risposte. I più grandi miracoli e segni e conferme di Dio sono avvenuti ai nostri giorni affinché possiamo avere fiducia in Dio, alla Sua parola, nel messaggio e nel messaggero. E affinché possiamo sapere che non è l'uomo ma il Signore che ha parlato per grazia. Paolo dice, Paolo non può più scrivere, vuole prima ringraziare il Signore ed esclama, al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, sia un onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Perché la parola è menzionata eternità, penso al Salmo 110 dove è scritto del nostro Signore come Figlio, tu sei sacerdote in eterno. Adesso se vorrei fare delle domande difficili potrei fare un'osservazione. Cosa sarà nell'eternità, sacerdote o re? Regnerà per l'eternità. Potrei aprire diversi passi biblici. Qui è come il re del re. L'invisibile, l'unico e solo Dio, a meno che qualcuno non pensi che ci siano due re. Credo che ce n'è uno. Lui è il Signore degli eserciti, Re del Re. Vi rendete conto che Dio coglie i sapienti nella loro saggezza? Se pensiamo di sapere già qualcosa, allora io per primo dobbiamo dirci non sappiamo proprio nulla, amico. Non sai ancora nulla. Stiamo appena iniziando a riconoscere Lui, a conoscerlo e la potenza della Sua risurrezione. ma siamo pronti a credere ogni parola di Dio così come è scritta. Quando è scritto tu sei sacerdote in eterno, allora ci crediamo con tutto il cuore. E se è scritto che Lui è il Re dei secoli, l'invisibile, l'unico Dio, lo crediamo. E se è scritto che sarà Re per i secoli dei secoli, anche ci crediamo. Ditemi stasera cosa non sarà. Vi posso dire quello che sarà. Allora voi mi direte quello che non sarà. Alla fine Dio sarà tutto in tutte, in Lui avrà tutto trovato il suo compimento. Quanto è meraviglioso il nostro Dio che parla e opera ancora per grazia. Vogliamo essere pronti a ricevere con fede ogni parola di Dio. Vogliamo essere pronti a seguirlo in obbedienza affinché come Abramo possiamo essere giustificati davanti al Signore. Non la fede solo, ma la fede legata alla parola della promessa, dimostrando attraverso l'obbedienza di essere pronta a fare ciò che Dio ha detto. E su questo riposa la benedizione. Allora viene la risposta divina. Questo da solo è un'intera predica e più di questo. Ogni giorno può diventare per grazia queste parole una nuova predica. Sia lodato il nome del Signore. Amen. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, il mio cuore è commosso. Voglio ringraziarti e adorarti. Chi siamo noi che tu attraverso il tuo spirito, per la tua parola rivelata, ci conduci in tutta la verità? Solo così possiamo essere santificati nella verità. Oh Signore, fai che riconosciamo questo, dacci la comprensione come tu l'hai dato ai tuoi discepoli allora. Signore fedele, affinché non corriamo senza poter raggiungere la meta. Dio fedele, prendici. Tu vuoi che noi crediamo alle tue parole, di ascoltarle, di metterle in pratica. Hai avuto sempre un oggi. Il nostro oggi è adesso. Oggi, se sentite la sua voce, non la voce di un predicatore, ma la tua voce. Tu hai parlato. Grazie, oh Dio. Aiutaci. Il piccolo rimanente, la piccola schiera, affinché possiamo entrare pienamente nella tua verità, esserne assorbiti, fare radici in te. E tu sei la parola, alleluia, non puoi essere separato dalla parola, e nemmeno noi, perché siamo in te, nella tua parola. Grazie, Signore fedele, grazie. Rivela ora alla fine come ti sei rivelato all'inizio e hai rivelato la vittoria completa. Facci sperimentare con te il risorto, colui che parla con noi mentre il nostro cuore arde. Signore, dacci la comprensione delle Scritture. Alleluia, lode, onore, gloria, adorazione a te. Signore fedele, è un anno di riconciliazione. Ognuno può uscire libero. E quest'anno finirà col tuo ritorno. Ti ringrazio per questo e lodo il tuo santo nome. Alleluia, Amen.